Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Cominciamo allora le nostre letture del mercoledì del 2022 e cominciamo con una nuova lettura in due sessioni, come tutte le altre, che sarà condotta da un socio che si è generosamente proposto per questo percorso, che è Gianfranco Gaviano, che ringraziamo tantissimo per questa proposta, che ha costruito già nei mesi passati. A partire dall'idea che c'è una figura che più volte come dire, ha sorvolato i sentieri necritici questi ultimi anni, soprattutto senza dubbio nell'anno scorso, ma anche in quello precedente, e questa figura è Giordano Bruno. Allora, Gianfranco ci ha proposto un itinerario che però, come sapete dal programma, è un itinerario tematico, quindi è una lettura che propone un cammino ben preciso dentro i temi etici di Giordano Bruno. Nella sua presentazione, Gianfranco Gaviano scriveva: "La domanda fondamentale che guida queste letture si può così modulare. È possibile, è fondato desumere dalla densissima, vertiginosa meditazione etico-conoscitiva, così come dalla drammatica biografia di Giordano Bruno, indicazioni, modelli, schemi di comportamento praticabili nell'oggi, qui e ora?" È un tema, direi, di immediata cogenza, sia per come lo ha declinato Gianfranco Gaviano, sia per il tema che noi affrontiamo quest'anno e che, come avete visto, no, in questi ultimi mesi, sta addensandosi attorno proprio a questioni di praticabilità. Praticabilità etica e politica, cioè individuale e collettiva, di vie del sapere. E allora lascio subito la parola a Gianfranco, che ringrazio nuovamente. Sapete che questa sarà la prima sessione, la successiva è fissata per la settimana prossima e sarà Gianfranco a decidere come e quando e se vorrà poi lasciare uno spazio dialogico per confrontarsi con gli altri soci dopo la lettura. Può farlo oggi, può farlo la prossima volta, può farlo entrambe le volte, come riterrà più opportuno lei. Ringrazio sin d'ora e auguro a tutti una buona lettura.
A mia volta ringrazio Florinda e il professor Sini, il comitato scientifico, per aver accolto la mia proposta, come ringrazio i soci che mi seguono da remoto. Spero che il contributo si inneschi in modo efficace nelle tematiche che quest'anno Vecri affronta, cioè politiche del sapere, e con un contributo che approfondisca e allarghi quanto per certi aspetti è già emerso. Innanzitutto vorrei evidenziare una componente nella riflessione bruniana che sembra inserirsi quasi d'acchito su quanto si è già discusso e che è emerso sia nel seminario di filosofia, sia nel seminario delle arti dinamiche, sia in diversi contributi che sono via via stati apportati al lavoro di quest'anno. Bruno si pone come elemento e parte rispetto a un tutto. Fin dalle sue prime esperienze di vita, la sua vita, come tutti sappiamo, si sviluppò nella seconda metà del Cinquecento, nasce nel 1548 a Nola e muore tragicamente nel 1600, 17 febbraio del 1600, sul Rolo, in Campo dei Fiori. La sua riflessione etica è dagli studiosi in genere riconosciuta soprattutto nelle opere che adesso indico, cioè Lo spaccio della bestia trionfante, La cabala del cavallo Pegaseo, Il dialogo degli eroici furori e io aggiungerei anche la commedia capolavoro che è Il Candelaio. Perché dico questo? Sfrutto un po' in modo quasi parassitario l'etimo greco di ethos, che ha due declinazioni. Ethos con la epsilon indica la consuetudine, l'abitudine, i costumi. Ethos con la eta invece indica anche il carattere, quindi inserire tra le opere di carattere etico anche una commedia incentrata sui caratteri, come poi vedremo, mi sembra legittimo. La riflessione di Bruno quindi si muove in più ambiti, si colloca sia sul piano politico sia sul piano delle scelte individuali. Mi ha suggestionato positivamente, ha alimentato la ricerca, il lavoro di Sini sulle vite dei filosofi, sulla vita dei filosofi, che si incentra sulla domanda, per esempio, chi era Cartesio? A mia volta mi sono posto il problema di chi fosse effettivamente Bruno. Infatti di Bruno sono emerse sia nella tradizione storiografica sia nella tradizione iconografica due immagini complementari a volte contrapposte. C'è una stampa in una sua opera stampata in Francia nel 1584, in cui ci viene presentato un Bruno giovane, dallo sguardo assorto, pensoso, sulle cui labbra legge un sorriso ironico, da filosofo direi, e pallido. Quindi un Bruno che rientra più che altro nello schema del filosofo concentrato in un'ascesi meditativa. Dall'altro, penso in particolare alla statua eretta in Campo dei Fiori nel 1889, scolpita da Ernesto Ferrari in un clima violentemente patriottico e anticlericale, c'è un Bruno sdegnoso, combattivo, quasi aggressivo e polemico. Queste sono le due immagini che già nella mia giovinezza, adolescenza, si sono formate in me grazie anche al primo approccio che ho avuto a questa figura, non certo nel curriculum ufficiale del liceo, ma nel curriculum implicito che scaturisce, come tutti sappiamo, dalle nostre avventure esistenziali esterne all'istituzione. Mi riferisco al film di Giuliano Montaldo, uscito nel 1973, in cui la figura di Giordano Bruno, rappresentata efficacemente, anche un po' forse istrionicamente, come un attore non può non fare, da Gianmaria Volonté, assumeva le caratteristiche del pensatore libertino, appunto critico verso il presente, in attrito coi suoi tempi. Questa immagine fu poi confutata da un intervento di Luigi Firpo sulla Stampa il 6 gennaio del 1974, in cui, stroncando di fatto il film, si evidenziavano gli aspetti di rigore ascetico, di concentrazione e di ricerca al di fuori di qualsiasi componente libertina. Quindi queste due visioni contrapposte hanno costituito delle due polarità di riferimento della mia ricerca e della mia riflessione giovanile su Bruno. Senza dubbio, evitando il luogo comune dell'in medio stat virtus, che avrebbe suscitato il sorriso dello stesso Bruno, che non era certo aristotelico, la mesotes non rientrava nel suo orizzonte etico, la duplice visione che di Bruno è stata elaborata dalla storiografia è da mediare attraverso un confronto diretto coi testi. Cioè, dobbiamo, forse l'unica soluzione strategica è quella di indagare sui dati della vita, per quanto questi siano sempre mediati, e sui testi che via via analizzeremo. Ma i testi, come il corpo dei testi, esplode in schegge dolorose. Chi legge Bruno è travolto nella galassia di riferimenti che si addensano nella sua opera. Non ubbidisce un percorso lineare, è un movimento a spirale quello che lo caratterizza, per cui certi temi ricorrono, se non ripresi, sono approfonditi, sono a volte contraddetti, come anche la sua stessa esistenza. I dati della sua vita ci rivelano un Bruno che fin dalla prima giovinezza entra in attrito, in contrasto col suo tempo. Già negli anni conventuali entrò nell'ordine domenicano, assunse atteggiamenti di carattere critico e polemico, tanto che fu sottoposto a dei processi che fin dalla giovinezza. Per esempio, irrise al culto delle immagini dei santi, al culto della Vergine, poi ancora conservò tra le sue carte gli adagia di Erasmo da Rotterdam, cosa che nel clima controriformistico che andava via via imponendosi era estremamente rischioso. Quindi c'è una componente, fin dalla giovinezza, di polemico attrito verso il proprio tempo, però non vorrei ricondurla banalmente al temperamento, perché il temperamento di un individuo è qualcosa di insondabile, di indecidibile, e non a caso i neoplatonici, in cui per qualche tempo la formazione di Bruno si riconobbe, lo riconducevano all'influsso degli astri, quindi qualcosa di totalmente non razionalizzabile, direi. Le ragioni di questa possibilità di confronto polemico e di attrito verso il proprio tempo nascono dalla possibilità di trovare un punto archimedico esterno rispetto al contesto culturale in cui si va formando. Per esempio, gli adagia di Erasmo e la ricchezza straordinaria di sollecitazioni che ancora nella seconda metà del Cinquecento un giovane intellettuale poteva subire e da cui poteva essere fecondamente alimentato. Quindi direi che questo suo sguardo critico e polemico verso il proprio tempo derivi proprio dalla ricchezza di sguardo della sua cultura, dal respiro ampio di riferimenti straordinari, fecondati anche dalla sua straordinaria memoria. E questo è un punto su cui vale la pena insistere, anche per le implicazioni educative che può avere. Certa pedagogia deteriore e anche certi luoghi comuni hanno a lungo svalutato il cosiddetto nozionismo. Bene, io credo che le opere sulla memoria che Bruno scrisse già dal primo trattato in latino De Umbris Idearum, c'è un aspetto legato alla memoria, c'è poi il suo compendio dell'opera del grande Raimondo Lullo sulla memoria, rivelano questa fondamentale attenzione a questa componente decisiva anche per la riflessione e lavorazione successiva da parte di ciascuno di noi. Ecco, una pedagogia malintesa o deteriore ha svalutato il cosiddetto nozionismo, trascurando quanto anche il grande Dante ci ha insegnato. Non si fa scienza senza, anzi, non ha di scienza senza lo ritenerlo aver inteso. Ecco, questo aspetto l'ho riscontrato nella mia lunga esperienza di insegnante, nei giovani che spesso hanno un'intuizione pronta, immediata di un oggetto di studio. Tuttavia, manca poi quella riflessione, quella memorizzazione di lungo periodo che costituisce uno strumento altrettanto indispensabile. Ebbene, Bruno coltivò con estrema attenzione questo aspetto, forse facendo tesoro, essendo appunto intriso di cultura neoplatonica, di quanto Platone stesso nel Fedro, come tutti sappiamo, affermò, mettendo in discussione le parole di Socrate, il valore dell'insegnamento di Teut, che scoprì appunto la scrittura, perché la scrittura danneggiava la memoria, sollecitava la pigrizia mentale. In un certo senso, certe forme di studio che si rapprendono e si fondano solamente sul testo, sono riflessioni su cui mi sembra Sini sia tornato più volte, anche quest'anno. Il supporto dei testi rischia di essere un elemento di blocco, di una superstizione. Mentre invece nella vivacità del dialogo, ora nell'oralità eterna che ci anima, le potenzialità del nostro spirito in tutti i sensi, a livello sia cognitivo che emotivo, vengono valorizzate. Quindi la ricchezza della cultura di Bruno è legata anche alla potenza della sua memoria che gli coltivò fin dai primi anni della sua formazione. E infatti, una breve digressione sulla ricchezza di questa formazione, concedetemela, perché ci aiuta a comprendere poi le sue proposte anche sul piano della riflessione etica. si spinge in più direzioni, quindi ha una padronanza della cultura, diciamo, filosofica, ovviamente, dei grandi padri della Chiesa orientali, a partire da Gregorio Nazianzeno, fino a giungere poi Origene, ancora Sant'Agostino, ovviamente, poi i grandi filosofi della tarda latinità, della tarda grecità, scusate, Proclo, Giamblico, e ancora ovviamente San Tommaso, per quanto la conoscenza, per quanto aristotelico, ovviamente non poteva, essendo Bruno domenicano, non formarsi su San Tommaso. Infatti la sua tesi di laurea proprio riguarda San Tommaso e poi lo studio delle sentenze di un altro, di Pietro Lombardo. Ecco, poi il suo interesse si spinge fino alla contemporaneità, a suo tempo, quindi Erasmo da Rotterdam, e ovviamente si apre poi la conoscenza della riflessione, della ricerca degli scienziati come Copernico, ma non solo. Oltre a questa tradizione strettamente filosofico-religiosa, c'è anche la componente della conoscenza biblica, Antico Nuovo Testamento, della filosofia ebraica e per esempio Avicembron, e araba, la Kabbalah, che darà il titolo a una delle sue opere, la Kabbalah del cavallo Pegaseo, non a caso è uno degli elementi di riflessione, ancora Averroè. Quindi si muove su più piani e spazia con una straordinaria sicurezza, alimentata da una memoria paragonabile a quella di Piccolo della Mirandola, non a caso un altro neoplatonico, in più direzioni. E anche la cultura letteraria fa parte della sua formazione, sia quella aulica, Petrarca, sia quella del filone comico-realistico, e quindi a partire da Pietro Aretino, ma ancora prima Luigi Pulci, per giungere fino a Francesco Berni, Francesco Maria Molza, Niccolò Franco, cioè una straordinaria ricchezza che gli permette di citare disinvoltamente all'interno della sua opera i testi degli autori che ama e che sono funzionali alla sua, al suo stile argomentativo, alle sue tesi. Ora, per quanto riguarda specificamente l'interesse etico, non mi sembra necessario dimostrare l'attualità di questa meditazione oggi. Anche all'interno di Mécrie, per esempio l'anno scorso, Rossella Fabrichesi ha fatto una riflessione molto approfondita sulle memorie di Marco Aurelio, in chiave etica proprio. Recentemente, e non vedo l'ora di poterlo leggere, è uscito il libro di Francesco Emmolo sulla etica della libertà, in una prospettiva di carattere senso lato religioso, che rivela comunque l'importanza di questa dimensione. L'importanza della riflessione etica, direi, caratterizza gran parte del Novecento. C'è un intervento di Calvino nella metà degli anni Sessanta che ripercorre la riflessione etica in campo letterario, individuando proprio nell'etica il trade union, il terreno comune tra filosofia e letteratura. E sono grandi opere etiche che affidano il loro messaggio al romanzo. Certo, bisogna evitare di cercare in Bruno un facile catechismo. Incontreremmo lo sguardo beffardo, forse, del grande Nolano, che guarderebbe a noi come una reincarnazione della figura del pedante. E sull'impossibilità, diciamo, di riproporre schemi etici, di riesumare schemi etici, mi piace citarvi un passo di Robert Musil, tratto dall'Uomo senza qualità, in cui espressamente sostiene l'impossibilità di riproporre oggi un umanitarismo generico, dicendo in modo esplicito che questo assumerebbe quasi il carattere di una riproposizione. Scusate un attimo che cerco il passo. Dice espressamente: oggi non si può più vincere l'impressione che i concetti, le regole della vita morale siano soltanto allegorie strabollite. Ovviamente nella potenza espressionistica del grande scrittore austriaco si nota l'efficacia di queste espressioni, intorno alle quali ondeggia un vapore insopportabile e untuoso di umanitarismo. Questo non riguarda tanto il quesito se l'uomo sia buono o cattivo, aggiunge, quanto il fatto che l'uomo ha perduto il collegamento tra vette e vassure. Direi che questo sia un altro elemento su cui riflettere, perché Bruno nelle sue opere stabilisce proprio un costante tentativo di coniugare vette e bassure, l'alto e il basso, Dio e il mondo, assumendo il ruolo di un mercurio. Ecco, su questo direi che sia interessante riflettere ulteriormente. La figura di Mercurio sembra, proprio per il suo ruolo di angelo, di messaggero, di tramite tra mondi diversi, sembra riproporre su un altro piano l'immagine dello sciamano, su cui Florinda Cambria ha insistito per certi aspetti. Infatti evoca la possibilità di coniugare mondi diversi. Perché questa esigenza di coniugare mondi diversi? E quanto emerge proprio dalle opere di Bruno, già dallo spaccio, dalle opere morali. Egli individua infatti il dato di fondo della situazione europea nella crisi. E qui dobbiamo intenderci, perché per Bruno la crisi non ha una valenza eminentemente di carattere politico, è una crisi soprattutto di carattere culturale, che poi ovviamente è religioso, che poi ovviamente delle ricadute di ordine politico. Questo spiega anche il suo drammatico isolamento nel tempo. Egli cerca costantemente di ritrovarsi in una totalità che può essere l'ordine domenicano, la Chiesa cattolica e poi ancora la Chiesa calvinista, la Chiesa luterana. Ovviamente aderisce e poi viene scomunicato da tutte e tre, finendo, come sappiamo, poi tragicamente la sua esistenza. Però questa sua ricerca è sempre animata dalla volontà di ricomporre il tutto, un tentativo drammatico, pur partendo da una parte, pur avendo dei fondamenti, diciamo, non eretti in termini assoluti, ma consapevole della relatività del punto di vista che assume, c'è in lui la volontà di superare e di armonizzare gli opposti, cosa a cui fu estremamente sensibile. Ora chiederei a Florinda di proiettare il primo passo, quello tratto dallo spaccio, per cogliere alcuni elementi della postura etica di Bruno che emergono già nella epistola esplicatoria di quest'opera, che esce nel 1584 a Londra. Ecco, un'altra osservazione che faccio così immediatamente, che mi viene spontanea, è la densità estrema della sua produzione, concentrata nell'arco di un decennio, in particolare nel periodo londinese, che dura 3 anni, dal 1582 al 1585. Bruno ha una capacità di concentrazione tale, dovuta a quei fattori di cui vi parlavo, cioè la potenza della memoria, la capacità di contrazione in sé, che è dovuta anche a un esercizio intelligentemente ascetico delle sue facoltà, che può aiutarci a spiegare questa produttività, questa fecondità concentrata in poco tempo. Allora, leggo il passo che ho io stesso intitolato La postura etica fondamentale di Bruno. Così adunque lasceremo la moltitudine ridersi, scherzare, burlare e vagheggiarsi sulle superfici dei mimici, comici e strionici sileni, sotto gli quali sta ricoperto ascoso e sicuro il tesoro della bontà de veritate, come per il contrario si trovano più che molti che sotto il severo ciglio, volto sommesso, prolissa barba e toga maestrale grave, studiosamente ad anno universale conchiudono l'ignoranza non men vile che boriosa e non manco perniciosa che celebrata ribaldaria. Qua molti che per sua bontà e dottrina non possono vendersi per dotti e buoni, facilmente potranno farsi innanzi mostrando quanto noi siamo ignoranti e viziosi, ma sa Dio, conosce la verità infallibile, e come tal sorte d'uomini sono stolti, perversi e scellerati. Così io i miei pensieri, paroli e gesti non so, non ho, non pretendo altro che sincerità, semplicità, verità. Talmente sarà giudicato dove l'opre ed effetti eroici non saranno creduti frutti da nessun valore e vani, dove non è giudicata somma sapienza il credere senza discrezione, dove si distinguono le imposture degli uomini dagli consigli divini, dove non è giudicato atto di religione e pietà soprumana il pervertere la legge naturale, dove la studiosa contemplazione non è pazzia, dove nella vara possessione non consiste l'onore, in atti di gola la splendidezza, nella moltitudine dei servi qualunque siano la reputazione, nel meglio vestire la dignità, nel più avere la grandezza, nelle meraviglie la verità, nella malizia la prudenza, nel tradimento l'accortezza, nella decepzione la prudenza, nel fingere il saper vivere, nel furore la fortezza, nella forza la legge, nella tirannia la giustizia, nella violenza il giudicio, e così via discorrendo. Ovviamente le doppie che si trovano nel testo sono caratteristiche dell'area linguistica di provenienza di Bruno. Bruno disprezzava il culto dello stile, ma questo è uno stile che io giudico splendido per la potenza proprio espressionistica che lo caratterizza. Vi faccio notare innanzitutto le antitesi che percorrono tutta l'opera, soprattutto tutto il passo, soprattutto nella parte conclusiva, le contrapposizioni. Imposture degli uomini, consigli divini, somma sapienza che non coincide con la capacità spesso di distinguere, viene spacciata per somma sapienza l'assenza di discrezione, e così la vara possessione viene distinta nettamente dall'onore, e il meglio vestire non coincide con la dignità, la grandezza non può coincidere col più avere, e così nello stupore che i retori che disprezzava il tempo sapevano suscitare grazie alla loro oratoria, non poteva esserci la verità, e così la malizia non poteva essere confusa con la prudenza. Ma l'elemento essenziale, ecco, questo, direi che la nettezza delle antitesi rivela l'esigenza etica di Bruno. Queste nette contrapposizioni si coglie un'istanza di verità che ovviamente allo sguardo disincantato di noi contemporanei forse può far sorgere un sorriso, ma non possiamo così ignorare l'esigenza forte che in Bruno esiste e si coglie in ogni passo della sua opera e della sua vita di verità. E infatti egli individua nella scissione, nella contrapposizione tra apparenza e verità, apparenza e essenza, uno dei tratti fondamentali, già nello spaccio, della decadenza. I sileni nel mondo classico erano un'immagine della figura anche di Socrate, no? Nascondevano sotto una brutta apparenza, un aspetto fisico deforme, il naso camuso, il labbro grosso, lo sguardo anche taurino, una profonda saggezza. Quindi l'apparenza e la verità, l'essenza, in questo caso non coincidono. Si tratta di restaurare la verità del rapporto tra apparenza ed essenza in modo tale da sgominare la finzione, l'ipocrisia che secondo Bruno dominano nel tempo. Ed ecco quindi il senso dell'operazione che si svolge con lo spaccio della bestia trionfante. Cacciare dallo zodiaco è il mito che viene proposto. Ecco, Bruno elabora in quest'opera una proposta etica in forma mitologico, metapoietica, mitologico-narrativa. Immagina che Giove convochi i dei dell'Olimpo proponendo loro, una sorta di simposio, di cacciare le vecchie divinità, simbolo delle vecchie costellazioni, anzi, simbolo dei vizi, dallo zodiaco, per imporre le costellazioni, simbolo invece delle esigenze di verità, di giustizia e di legge. E sceglie anche qui uno schema espositivo, dopo le lettere esplicatoria, che ha radici classiche, platoniche, il dialogo. Io proporrei, però si tratta di un'ipotesi da verificare, di interpretare la proposta del dialogo da parte di Bruno come una riscoperta della potenza del dialogo platonico, non quindi dialogo retorico dell'umanesimo sul modello ciceroniano, ma un dialogo euristico che effettivamente generi la verità attraverso il contrasto tra le posizioni. Quindi anche nella scelta del dialogo direi che esista un'istanza di carattere profondamente filosofico e teoretico. Nello spaccio quindi domina, come dicevo, una esigenza etica che si incentra soprattutto sulla dimensione di carattere politico. Infatti, Bruno compone quest'opera nel momento in cui si vanno delineando, sia in Francia e poi, come sapremo, nel resto d'Europa, violenti conflitti, violente contrapposizioni di carattere etico-religioso. Nella sua visione, l'istanza etica si radica nella prassi, nella capacità di agire e incidere sulla realtà. La gerarchia dei valori in cui egli crede, che elabora, si rapporta fondamentalmente alla oggettività e alla efficacia pratica che l'istanza etica determina. Infatti, come dicevo, nel secondo Cinquecento, soprattutto in Francia, si sono violente contrapposizioni che hanno l'epicentro proprio, come sappiamo, nella strage della notte di San Bartolomeo, in cui vengono massacrati gli Ugonotti, nella guerra dei Tre Enrichi, progressivamente vengono eliminati in tempi diversi Enrico III di Valois, a cui va ovviamente la simpatia, l'omaggio costante in più opere, anche nello spaccio, da parte di Bruno, il capo dei cattolici Enrico di Guisa e poi Enrico IV di Navarra Borbone, che verrà ucciso da un monaco fanatico nel 1610. Bruno avverte quindi la crisi, quindi nel senso letterale di lacerazione, dovuta a quella che coglie come intolleranza religiosa sia nel mondo cattolico ma anche nel mondo protestante, e propone, avvicinandosi alle posizioni dei politiques elaborate da Jean Bodin, un intervento politico super partes, potremmo dire, che permetta il libero dibattito, la libera scelta religiosa, e al tempo stesso sgomini l'intolleranza, la radice dell'intolleranza, che paradossalmente Bruno individua soprattutto nel mondo protestante. Qui un altro elemento su cui riflettere. Bruno fu, come sappiamo, purtroppo messo a rogo dalla Chiesa Cattolica, dal Tribunale del Sant'Uffizio, su cui poi magari mi soffermerò per evidenziare alcuni personaggi come il Cardinal Santori, che rappresentano l'antitesi della figura di Bruno. Interessante anche riflettere sugli antagonisti, per comprendere il destino di un uomo. Ecco, ai protestanti, sia Lutero in particolare, ma anche a Calvino, rimprovera proprio l'assenza, di capacità interpretativa, la rinuncia all'interpretazione dei testi biblici, in particolare dei testi evangelici. E si richiama in questo senso Erasmo, anche all'interno dello spaccio, ci sono riferimenti in questo senso. Il De Servo Arbitrio di Lutero, che uscì nel 1525, si contrapponeva in modo radicale al del Libero Arbitrio di Erasmo da Rotterdam, uscito l'anno precedente. Qual è l'elemento che contrappone i due? Ovviamente sappiamo tutti la lettura di Lutero insiste sulla salvezza mediante la sola fede e il disprezzo delle opere. Questo ovviamente ha delle ricadute di carattere politico evidente. La svalutazione delle opere implica il disinteresse totale per la prassi, per l'attività. Anche nella gerarchia dei peccati, Bruno anticipa quanto recentemente il Papa attuale ha detto a proposito dei peccati della carne, dice che i peccati si valutano per i loro effetti oggettivi, non per le intenzioni sul piano individuale. In questo senso Bruno è più vicino a un Hegel che a un Kant. Ma proprio per ragioni di carattere, cioè questa posizione etica ha radici di carattere teoretiche, non è qualcosa di così di spontaneo, distintivo, di dato originario, che non esiste mai probabilmente. Ecco, in Lutero coglie questo limite, l'interpretazione letterale dei testi sacri. Contrappone a questa la tradizione della ermeneutica biblica orientale, Origene in particolare. Lutero guarda con estrema ostilità questa tradizione. E affidandosi alla fede. La stessa posizione è quella incarnata da Calvino. Ora, secondo lucidamente direi Bruno, secondo il suo punto di vista, questa posizione è fonte di radicali lacerazioni del tessuto etico civile del tempo. E di fatto poi, come sappiamo, nel secolo successivo ci fu la terribile guerra dei Trent'anni, che insieme a problemi di carattere strettamente politico ha alla radice la contrapposizione violenta sul piano religioso, e quindi anticipò le tragedie che si ripresentarono successivamente. E qui vorrei fare un'analogia anche con l'oggi. Le terribili guerre mondiali del nostro Novecento e anche i massacri successivi nel secondo Novecento, spesso ignorati, hanno una componente di carattere violentemente religioso. Sono guerre di religione, cosa che non sono io a sostenere adesso, ma per esempio uno studioso come Hobson nel Secolo Breve evidenzia. Parla di guerra dei Trent'anni, unificando sia la prima guerra mondiale che la seconda. Questa componente di intolleranza religiosa ha caratterizzato anche le posizioni nella cultura italiana per certi aspetti. Tranne un'elite liberale ristretta, ci furono tra gli intellettuali stessi quelli che Montale, nel suo Piccolo Testamento, chiamò chierici rossi, chierici neri. La situazione dell'immediato dopoguerra. Queste rigide contrapposizioni che limitavano la possibilità di una autentica elaborazione critica del pensiero. In Italia, ma non solo in Italia. Penso nell'Unione Sovietica e ai processi che nel 1938 Stalin orchestrò in nome dell'ortodossia contro qualsiasi forma di dissidenza. Ma dalla parte opposta anche il McCarthyismo statunitense era una guerra di religione. E ancora oggi forme di intolleranza sembrano riproporsi. L'incapacità cioè di rapportarsi in modo critico, razionale all'altro, riconoscendo le ragioni. cosa che Bruno, nonostante la sua verve polemica innegabile, costantemente cercò di promuovere, favorire. E a questo punto recupererei il secondo brano, sempre dalla Bestia Trionfante, Lo Spaccio, e chiedo a, gentilmente a Florinda di proiettarlo. Il dialogo che inizia con le parole di Sofia, protagonista, una delle protagoniste del dialogo. Grazie. Leggo. Qui dialogano appunto gli dei convocati da Giove, Pallade, Momo. Momo è una figura femminile, una divinità femminile del sarcasmo. Poi Mercurio. E la vicenda è raccontata da Sofia. Dice Pallade: appresso seguita la seguente della corona boreale, la seguente costellazione della corona boreale. Ricordatevi che lo scopo è quello di descrivere le vecchie costellazioni per cacciarle sostituendole. Quindi, fatta di saffiro, arricchita di tanti lucidi diamanti, anche qui le scempie e le doppie sono arbitrariamente così scritte dallo stesso Bruno. Arricchita con una sola C, non è un errore di battitura, ma proprio la stesura di Bruno. Arricchita di tanti lucidi diamanti e che fa quella bellissima prospettiva con 4 e 4 che sono 8 carbuncoli ardenti. Questa, per essere cosa fatta basso, trasportata da basso, mi par molto degna di essere presentata a qualche eroico principe che non ne sia indegno. Qui è evidente il riferimento a Enrico III di Valois. Però vede il nostro padre a chi manco meno indegnamente deve essere presentata da noi. Rimagna in cielo, rispose Giove, aspettando il tempo in cui dovrà essere donata in premio a quel futuro invitto braccio che con la mazza e il fuoco riporterà la tanto bramata quiete alla misera e infelice Europa. Quindi c'è la consapevolezza delle lacerazioni che percorrono il territorio, la cultura europea. Fiaccandogli tanti capi di questo peggio che l'erneo mostro, si riferisce alle sette protestanti, che con multiforme eresia sparge il fatal veleno, che a troppo lunghi passi serpe per ogni parte per le vene di quella, cioè dell'Europa. Aggiunse Momo, basterà che done fine a quella poltronesca setta dei pedanti. Sono i luterani, poltronesca setta di pedanti. Quello che affascina in Bruno, si potrà anche non condividere questo giudizio, ma è la potenza proprio lessicale. Direi che il suo sguardo verso l'infinito, infatti una delle opere più celebri sul piano teoretico dell'infinito universo e mondi, direi che si rifletta nella esuberante potenza espressiva, nella varietà dello stile. La ricchezza lessicale che ogni passo, ogni momento dimostra è legata non a un fatto retorico, ma direi attinge le sue radici a questo sguardo conoscitivo, all'apertura verso l'infinito. Quindi poltronesca setta di pedanti, che senza ben fare, secondo la legge divina naturale, si stimano e vogliono essere stimati religiosi e grati a dei. E infatti la fede al posto delle opere. Justus autem ex fide vivit, citando San Paolo, diceva Lutero. La fede, pecca fortiter se crede fortius, quindi c'è una svalorizzazione totale, cose risapute, dell'opera, dell'attività. E dicono che il fare è bene, il far male è male, ma non per ben che si faccia o mal che si faccia si viene ad essere degno e grato a dei, ma per sperare e credere secondo il catechismo loro. Vedete, dei, se si trovò mai ribaldaria più aperta di questa, che da quei soli non è vista, li quali non veggono nulla. Certo, disse Mercurio, colui che non conosce nulla forfantaria non conosce questa che è la madre di tutte, un'espressione che poi ha avuto successo, no? La madre di ogni guerra, la madre di ogni distruzione, madre di ogni forfantaria, proprio è la posizione dei luterani. Quando Giove stesso e tutti noi insieme proponessimo tal patto, e gli uomini, agli uomini, daremmo essere più abominati, daremmo sta per, dovremmo essere più abominati che la morte, come quei che in grandissimo pregiudizio del convitto. Ecco quindi l'orizzonte politico che è fondamentale. Convitto vuol dire convivenza tra gli uomini. E qui richiamo a quanto stiamo discutendo, a quanto sta approfondendo il professor Sini nel seminario, è evidente. La scuola deve insegnare a sopravvivere, ma poi anche a convivere. E una delle preoccupazioni fondamentali di Bruno, come testimoniano questi passi, è proprio la convivenza, come convivere, il convitto, nel senso di vivere insieme. Che in grandissimo pregiudizio del convitto umano non siamo solleciti d'altro della vana gloria nostra. Il peggio è, disse Momo, che ne infamano dicendo che questa è istituzione dei superi. Ovviamente Bruno è accorto, in questo modo indiretto, riferendo agli dei e non direttamente alla divinità, a Dio, al Dio dell'Antico e Nuovo Testamento, queste tesi, evita probabilmente di incorrere fin da subito in sanzioni severe da parte delle istituzioni religiose. Quindi parla di dei, ma si riferisce all'insegnamento del Dio dell'Antico Testamento, del Dio cristiano. Il peggio è, disse Momo, che ne infamano dicendo che questa è istituzione dei superi, che questa è volontà degli dei. E con questo che biasmano gli effetti e frutti, nominandoli ancora col titolo di defetti e vizi, mentre nessuno opera per essi, ed essi operano per nessuno, perché non fanno altra opera che dir male delle opere, notate l'efficacia di questi giochi sintattici, trattanto vivono delle opere di quelli che l'hanno operato per altri che per essi, cioè vivono delle opere che altri hanno compiuto, e che per altri hanno istituito templi, cappelle, xeni, cioè luoghi di accoglienza, ospitali, collegi ed universitati, onde sono aperti ladroni ed occupatori di beni ereditati da altri, di quali se non sono perfetti né così buoni come denno, non saranno però, come sono essi, perversi e perniciosi al mondo, ma piuttosto necessari alla Repubblica. Ancora qui, evidente il richiamo alle posizioni di Jean Baudin, che scrive proprio La République. Quindi c'è una sintonia con gli spiriti più illuminati del tempo in Bruno. Periti nelle scienze speculative, studiosi della moralitade, e qui va sottolineata ancora una volta la stretta connessione tra riflessione teoretica e implicazioni etiche. Scienze speculative e poi moralitade, solleciti circa l'aumentare il zelo e la cura di giovar l'un l'altro e mantenere il convitto ancora, a cui sono ordinate tutte le leggi, proponendo certi premi ai benefattori e minacciando certi castighi ai delinquenti. In questo passo dunque spicca la dimensione etico-politica su cui s'appunta l'acume teoretico della riflessione bruniana. Le condizioni di crisi dell'Europa sono esplicitamente denunciate da Bruno in queste pagine e sono individuate le cause proprio nelle ragioni religiose, nelle posizioni religiose intolleranti, intransigenti, che contrappongono ugonotti e cattolici, e all'interno poi di questo quadro, soprattutto nel mondo francese, i monarcomachi e i libertini, cioè due polarità estreme, potremmo dire, e che costituiscono la premessa poi di quelle guerre, di religioni, di quelle stragi a cui ho già fatto riferimento. Dunque, l'elaborazione quindi bruniana, quale affidata allo spaccio, si appunta polemicamente sulle posizioni ostili a qualsiasi dimensione pubblica che caratterizzano il mondo protestante luterano. Qui potremmo però soffermarci distinguendo tra la posizione di Lutero e quella di Calvino. Tutti noi sappiamo come Max Weber abbia attribuito a Calvino un ruolo decisivo nell'elaborazione dell'etica protestante come fondamento della crescita del capitalismo. Ma qui c'è una distinzione fondamentale che sia nello spaccio sia in altre opere si può facilmente ricavare. Cioè, mentre in Calvino la scelta etica del lavoro non ha assolutamente nessun esito di trascendenza, il lavoro, se coronato a successo, rivela l'eletto, ma non ha di per sé nessun esito trascendente, è la condanna a cui l'uomo deve sottostare. Per Bruno, invece, la sollecitudine, la sua ostilità all'ozio è proprio in funzione della conoscenza, della curiositas, della volontà di conoscere, quindi un modello completamente incompatibile con l'etica fondata sulla ossessiva accumulazione che in Calvino, di fatto, indirettamente, nonostante è una scesi intramondana quella di Calvino, ma funzionale all'accumulo e nient'altro che a questo. Mentre Bruno, muovendosi tra posizioni anche diverse, ritornando e a volte contraddicendosi nelle sue opere, schiude possibilità più avanzate, direi. A Bruno, ironicamente, molti studiosi di scienze rimproverano l'assenza di rigore, ma quello che conta ovviamente è la capacità intuitiva, pone delle linee, delimita un campo su cui poi altri potranno insistere, altri potranno approfondire. Non gli interessa tanto il rigore matematico, infatti contro i matematici scriverà un libello proprio contra Mathematicos che antepone, ma questo avviene in più opere, i fisici ai matematici. I fisici dimostrano, si immergono, si sprofondano nella natura. I matematici suppongono, e questo segna anche la sua diversità rispetto a Galileo. Come sappiamo, Galileo diceva che della natura non si può comprendere niente se non traducendolo in termini matematici. Bruno invece ha un atteggiamento, direi, più flessibile, più critico forse, rispetto a quello così centrato sulla quantificazione della natura che notiamo in Galilei e nella scienza che in seguito si impose. Ma su questo magari insisterò nell'incontro della prossima volta, a proposito della concezione del linguaggio che negli eroici furori viene affrontata implicitamente. Ecco, voglio aggiungere che in Bruno è difficile isolare in modo rigido i contenuti tematici delle opere, perché non esisteva in lui, come nei migliori pensatori dell'età moderna, una rigida decompartimentazione dei campi del sapere. Troviamo indicazioni etiche praticamente in tutte le opere, e così anche in queste, più specificamente considerate dagli studiosi di carattere etico, riscontriamo elementi di ordine teoretico, di riflessione. Le due cose non si possono scindere in assoluto. C'è un moto a vortice, per usare un termine caro a Mecri, nella posizione, nell'elaborazione di Bruno. Un moto a spirale, in cui certi temi ritornano, vengono approfonditi, vengono rivisti, vengono riproposti, in un moto costante. Senza dubbio, ecco, Bruno prende posizione su più piani a livello etico. L'altra polemica è rivolta, in nome della sollecitudine e dell'impegno conoscitivo, nei confronti dell'ozio. L'ozio che caratterizza in particolare la cultura aristocratica dell'Italia del tardo Cinquecento. Non possiamo non ricordare, Bruno stesso la cita, la famosa Aminta, praticamente il coro dell'età dell'oro, o bella età dell'oro, in cui, dice Tasso, l'uomo appunto godeva dei vantaggi della natura senza ricorrere alla fatica, al lavoro. Beh, se quei versi, io stesso li amati, anche Bruno citandoli dimostra di amarli profondamente, veicolano però un messaggio che Bruno radicalmente rifiuta. L'ozio è un modello, diciamo, di comportamento, di uno stile di vita proprio dei ceti aristocratici del tardo Cinquecento, che Bruno fin dalle prime opere condanna radicalmente. Quindi, da un lato, l'opposizione all'ozio in rapporto alla positiva valutazione della sollecitudine e dell'impegno, però un impegno che ha soprattutto un orizzonte di carattere conoscitivo, prevalentemente conoscitivo, non certo legato alla prassi lavorativa. Ecco, qui Bruno forse non sarebbe stato apprezzato da un Manzoni. Ecco, le genti vili e meccaniche, che sono quelle che Manzoni valorizza con il suo cristianesimo democratico, non sono guardate con eccessiva indulgenza da Bruno. È consapevole della differenza inesorabile che esiste tra gli uomini e non si pone, come farà invece Campanella, problemi di carattere sociale. Campanella più ispirato da ragioni quasi rivoluzionarie. L'utopia della città del sole sembra prospettare un riscatto, anche se utopico ovviamente, delle classi inferiori. Bruno è più individualista, diciamolo pure. La sua è una ricerca solitaria, che però indica dei modelli aperti a tutti. Cioè, lui è aristocratico dal punto di vista spirituale, però questo suo modello lo apre, lo propone come potenzialmente possibile per tutti. E in questo sta il suo elemento positivo, il suo valore positivo. Un altro spirito a cui la posizione di Bruno va contrapposta, di fronte all'apertura verso l'infinito, è quello di Blaise Pascal. Direi che di fronte all'età moderna, al tramonto dell'universo tolemaico, possono esserci due reazioni diverse. Di fronte all'inesorabile disantropizzarsi, diciamo, della natura, la necessità di guardare la natura non in termini antropomorfici, c'è il ricorso del grande scienziato Pascal al bisogno della fede, che è una forma di antropomorfismo. Bruno invece giunge nelle sue opere a rifiutare anche questa possibilità. Il suo slancio verso l'infinito, che sembra anticipare lo Streben romantico, non a caso Schelling nel 1802 pubblica un dialogo a sua volta proprio intitolato Bruno. Quindi quasi un'anticipazione in Bruno di esigenze, di bisogni teoretici che si affermeranno nel corso dell'Ottocento, addirittura travalicando l'epoca illuministica. Quindi c'è un rapportarsi, diciamo, conflittuale in tutte le sue interventi, le sue opere, con più modelli che entrano tra di loro in conflitto, in relazione e in relazione al tempo stesso. E quindi ecco l'importanza del suo aprirsi al messaggio di Copernico. Ma qui direi si potrebbe recuperare anche la riflessione di Sini a proposito del rapporto tra visione tolemaica e visione copernicana. Ecco, Bruno è radicalmente copernicano, irride all'universo aristotelico-tolemaico, ma non dimentica l'axis terre, l'axis vitae, è radicato profondamente nella realtà sua, addirittura del paese della città d'origine, Nola, e nella concretezza dell'umano, pur aprendosi a una dimensione decisamente copernicana e travalicandola addirittura. Come sappiamo, lo stesso Copernico è sottoposto a una severa, se non irridente, critica da parte di Bruno. Il suo universo supera l'eliocentrismo. L'universo di Bruno è infinito, è aperto. Ma quello che è interessante è che deduce questa infinità dei mondi nell'opera che esce proprio negli stessi anni del 1582, dell'Infinito Universo e Mondi, giunge a queste conclusioni mediante un processo di carattere rigorosamente deduttivo, non attraverso gli strumenti della matematica che non padroneggiava pienamente, ma attraverso proprio presupposti di carattere deduttivo. E infatti, anche se non rientra strettamente in quanto sto trattando, dico, visto che l'ho accennato brevemente, che l'infinità di Dio per Bruno non può non riflettersi nella infinità del mondo. Non nega Dio, ma non lo interessa più di tanto. Mentre in Dio sostiene l'infinità era chiusa, concentrata quasi in una monade, nei mondi l'infinito si manifesta in una pluralità. Anche qui un altro tema affascinante che McCree ha affrontato, il rapporto tra l'uno e il molteplice, che poi è parallelo a quello tra la parte e il tutto. E quindi nello spazio c'è questo aspetto, direi preeminentemente politico, però orchestrato secondo una potente elaborazione teoretica. A dimostrare la varietà di orizzonti che animano Bruno anche su un piano letterario. Io, forse l'avete già intuito, una formazione che si muove tra il letterario e il filosofico, e quindi non posso rinunciare a sottolineare e a valorizzare le componenti squisitamente letterarie, raffinatamente letterarie che sono presenti in Giordano Bruno. E quindi chiedo gentilmente a Florinda di proiettare il passo contenente, tratto dalla Cena delle Ceneri, contenente il sonetto al malcontento. Bruno, sul piano delle teorie artistiche, ovviamente potete facilmente intuire, era violentemente ostile alla poetica aristotelica, e anche qui scrive un sonetto irregolare, caratterizzato da due terzine conclusive e da quartine. Non ha uno schema che ubbidisca ai modelli fissati da tradizione classicistica. Come sul piano teoretico, sul piano, diciamo, della ricerca conoscitiva, gnoseologico e anche religioso, così anche sul piano strettamente letterario, Bruno irride alle regole, si contrappone a qualsiasi schema precostituito, ma questo sempre in base a fondamenti di ordine, ancora una volta teoretico. Le conclusioni a cui giunge anche nelle scelte stilistiche si riconducono sempre a precise assunzioni, a precisi postulati di ordine conoscitivo. Qui si nota in questo sonetto al malcontento la componente polemico-aggressiva. La Cena delle Ceneri è ambientata a Londra e ha come idoli polemici due accademici oxoniensi, sostenitori delle posizioni tolemaiche, che Bruno ovviamente, di cui Bruno dimostra con efficacia nelle lezioni che tenne a Oxford, incontrando ovviamente ostilità di ogni tipo. Contro questi, appunto, Bruno scaglia, contro uno di loro, scaglia questo sonetto così particolarmente velenoso, direi. Apprezziamolo leggendolo. Se dal cinico dente sei trafitto, lamentati di te, barbaro perro. Perro è uno spagnolismo che sta per cane. È passato poi nel dialetto meridionale. Chi in va mi mostri il tuo bastone ferro se non ti guardi da farmi despitto? Perché col torto mi venesti a dritto, però tua pelle straccio e ti disserro. Notate la potenza espressionistica. Poiché in base a ragioni infondate, col torto, ha cercato di aggredirmi, per questo motivo straccio e disserro la tua pelle. E sinde accade che il mio corpo atterro, tuo vituperio nel diamante scritto, e può accadere che io venga sconfitto, però la tua infamia è incisa nel diamante, probabilmente nella stessa scrittura, nelle potenti argomentazioni pubbliche che sostenne. Non andar nuda torre l'api all'api il miele. Non morde se non sai se petro o pane. Non gir di scalzo a seminar le spine. Non spregiar mosca ad aragne le tele. Se sorce sei, se sei un topo, non seguitar le rane. Fuggi le volpi o sangue di galline. E credi all'Evangelo che dice di buon zelo dal nostro campo miete penitenza chi vi gettò d'errori la semenza. E ancora, questo sonetto si vede proprio l'istanza etica. Senza un potente afflato etico direi che questi testi non nascerebbero. E l'etica implica il conflitto. Questo è un altro elemento da non trascurare. Non c'è in Bruno una visione irenica, ingenuamente armonizzante il tutto. È consapevole degli attriti e li pagò direttamente nella sua esistenza, scontrandosi con le chiese del tempo e fu scomunicato. Certo, cercò sempre di mediare, vedremo l'ultimo decennio della sua vita, fu tutto giocato sulla necessità di difendersi ricorrendo alla flessibilità, addirittura alla intelligente dissimulazione, ma non rinunciando mai ai punti fermi della sua dottrina. Però quello che volevo dire che emerge da questa composizione è proprio la forza polemica, critica che caratterizza l'atteggiamento di Bruno. Direi che un intellettuale di questo tipo, così orgoglioso del suo ruolo, purtroppo andò tramontando nella cultura italiana. È difficile ritrovare figure così alte e a volte la stessa idealizzazione che ne fu fatta rischia di tradirne l'autentico messaggio. Però quando, per indicare le componenti d'attualità, nel 1940 vi fu un intervento severissimo da parte di padre Agostino Gemelli, il fondatore dell'Università del Sacro Cuore, che giudicò Bruno un bestemmiatore, un disgraziato che aveva detto delle sciocchezze. L'unico a difendere il povero Bruno fu Benedetto Croce, perché ovviamente in quel clima di post bellico forse era inevitabile evitare attriti col mondo cattolico. Però non bisogna dimenticare questi aspetti. Croce in quell'occasione accostò il sacrificio di Bruno, il martirio di Bruno, a quello di Antonio Gramsci, un altro nome su cui quest'anno l'elaborazione di Mecrì è ritornata più volte, su cui poi vorrei leggere, proprio in rapporto alla componente etica, un breve passo tratto dalle Quaderni del Carcere. Dunque, intervento polemico e critico che si coglie non solamente in modo specifico nei passi delle opere dedicate a problematiche di ordine morale, ma anche nelle opere di ordine teoretico, come dicevo, come La cena delle ceneri, sempre impostata in forma dialogica, anche quest'opera dell'84 nel periodo inglese. E leggerei anche in questo caso la proemiale epistola, chiedo ancora a Florinda di proiettare il passo successivo al sonetto. Vediamo un po' cosa ci dice in questo passo, ed è interessante perché anche questo passo evidenzia l'atteggiamento critico e polemico verso il proprio tempo e contemporaneamente c'è la dimostrazione della padronanza assoluta della cultura, sia vetero sia neotestamentaria, della cultura diciamo classica e anche di quella contemporanea di carattere letterario. È la presentazione dell'opera dedicata a Michel de Castelnau, un ambasciatore francese che protesse Bruno. Ecco, Bruno, come gran parte degli intellettuali del tempo, doveva affidarsi a dei diciamo a dei protettori che garantissero un minimo di autonomia. Vivere di cultura non era possibile se non ricorrendo appoggi illustri. Così nel periodo londinese cercò l'appoggio di Sir Philip Sidney, a cui dedicò l'opera degli Eroici Furori, grande poeta come sappiamo, scrisse, ed è uno degli esponenti più vicini a Elisabetta I. Quindi Bruno era un intellettuale paragonabile a quelli che oggi si muovono a livello internazionale nel mondo del tempo, come spessore e anche come riconoscimenti che ebbe. Dunque, leggiamo questa proemiale epistola. Anche qui si rivela la straordinaria padronanza della sintassi, dello stile in Bruno. Or eccovi, signor presente, non un invito nettareo dell'altisonante, cioè di Giove, per una maestà, non un protoplastico per una umana desolazione. Protoplastico è un'espressione di carattere quasi medico per indicare una riforma, un rimodellamento dell'uomo dopo la sua caduta. Non quel d'Assuero, per un mistero, riferimento all'Antico Testamento, si riferisce alla festa di Purim che commemora il banchetto in cui Ester convinse Assuero a ritirare l'editto contro gli ebrei. Quindi, cioè, è impressionante, ripeto, la sicurezza con cui cita in più orizzonti, nell'orizzonte del passato più lontano fino a giungere al presente più vicino. Aggiunge, non di Lucullo per una ricchezza, non di Licaone per un sacrilegio, ecco, riferimenti sia alla storia romana sia al mito greco, non di Tieste per una tragedia, Tieste che ebbe in pasto dal fratello in una simulata riconciliazione il banchetto delle carni del figlio, non di Tantalo per un supplicio, non di Diogene per una miseria, non delle sanguisughe per una bagatella, non di un arciprete di Pogliano per una bernesca. Qui c'è riferimento a Francesco Berni, che in una sua composizione in terzine fa una satira su un terribile arciprete di Pogliano che lo invita ma lo trascina in una locanda terribile dandogli una sgradevole ospitalità. E poi cita se stesso. Bonifacio è un personaggio del Candelaio, di cui parleremo mercoledì prossimo per una commedia, ma un convito, ancora qui richiamo la tradizione platonica, il convito, il simposio, si grande, si picciolo, si allegro, si collerico, si aspro, si giocondo, si magro, fiorentino, si grasso, bolognese. Notate l'aderenza alla concretezza, magro, fiorentino, c'è una, forse con qualche stereotipia, c'è una caratterizzazione dello specifico, del particolare, anche a livello di costumi e di tradizioni gastronomiche in questo caso. Si cinico, si sardanapalesco. Ecco, cinico ovviamente impostato sulla semplicità, sulla povertà, sull'essenzialità. Sardanapalo, come sappiamo, era una figura di sovrano corrotto e dissipato. Si bagatelliero, si serioso. Bagatelle, cioè barzallette, sì, cose serie, sì grave, sì mattacinesco, sì così solenne come pure burattinesco, mattacino è un termine di origine spagnola, sì tragico, sì comico, che certo credo non vi sarà poca occasione da dovenire eroico, dismesso, maestro, discepolo, credente, miscredente, gaio, triste, saturnino, gioviale. Qui c'è un'esuberanza lessicale, non gratuita direi, perché poi corrisponde effettivamente a quanto poi scrive. C'è questa capacità di questa esuberanza lessicale e stilistica che fu apprezzata non a caso anche da un grande scrittore del Novecento come Carlo Emilio Gadda, che con un certo cinismo definiva e simpatia al tempo stesso Bruno l'arrostito. Però ne apprezzava per l'esuberanza uno stile che ricorda quello di un Rabelais, proprio per il piacere quasi fisico che l'uso delle parole, non gratuito direi, ci comunica. Quindi maestro, discepolo, credente, miscredente, gaio, triste, saturnino, gioviale, leggero, ponderoso, canino, liberale, simico, cioè simico come degno delle scimmie, quindi qualcosa di grottesco, consulare, quindi solenne, sofista con Aristotele, qui si nota, questo passo breve rivela l'acume critico e il disprezzo verso Aristotele. E direi che la satira contro Aristotele si muove, e la critica ovviamente, c'è l'aspetto più serio e argomentato delle posizioni aristoteliche, ma c'è anche poi la critica sull'aspetto pedantesco degli aristotelici, ben superiore a mio giudizio di quella raffigurazione che di Simplicio, aristotelico del dialogo dei massimi sistemi, diede appunto Galileo Galilei. E poi ancora, filosofo con Pitagora, notate, Pitagora è contrapposto positivamente, quindi c'è ancora, c'è evidente l'ammirazione verso la tradizione platonica di cui Pitagora costituisce una componente, un presupposto ovviamente. Poi ridente con Democrito, piangente con Eraclito. Voglio dire, dopo Carreto odorato i peripatetici. Qui non posso non ricordarmi il richiamo di Sini al sapere come da sapio, come gusto. In Bruno, senza che la cosa sia teorizzata, sembra che sia presente questo aspetto di richiamo forte al gusto, alle radici concrete, al sapore del sapere. E quindi Carreto dorato e quindi le valorizzazioni dei sensi. Mangiato con i pitagorici, bevuto con stoici, potrete avere ancora da succhiare con quello che è, questo un riferimento polemico e caricaturale a un dotto oxoniense che compare nella cena. Notate la caricatura potente che quasi anticipa la raffigurazione del candelaio, cioè anticipa, il candelaio fu scritto prima, riprende. Dopo che avete dorato con i patetici, mangiato con i pitagorici, eccetera, eccetera, potrete avere ancora da succhiare con quello che, mostrando i denti, aveva un riso sì gentile, notate l'iperbole, che con la bocca toccava l'una e l'altra orecchia. Un riso sì gentile, poi c'è l'antitesi, perché rompendo l'osse e cavando nelle midolla trovarete cosa da far dissoluto San Combino, patriarca dei Gesuati. Questa è un'allusione irridente a una setta religiosa formatasi a Firenze, di questo San Combino, che avrebbe convinto se stesso e la moglie all'assoluta castità, fondando questa setta religiosa. E ovviamente Bruno irride a queste posizioni, quindi un'altra componente, diciamo, di ordine, di un'etica liberata da pregiudizio, non un'etica arbitraria, nichilistica, usando un po' approssimativamente questo termine, ma un'etica che si libera dal pregiudizio. Fa impetrare qualsivoglia mercato, smascellare le simie, rompere silenzio a qualsivoglia cimiterio, rompere silenzio anche ai luoghi più lugubri e tristi, come i cimiteri. Mi dimanderete che simposio, che convite questo, è una cena. Che cena? Delle ceneri. Che vuol dire cena delle ceneri? Vi posto questo pasto innante? Potrassi forse dire qua cinerem tanquam panem manducabam, sono riferimenti ai testi biblici. Mangiava la cenere come fosse pane. No, non sta per no, ma è un convito fatto dopo il tramontare del sole, nel giorno della quarantena, cioè la quaresima, l'inizio, detto dai nostri preti dies cinerum, e talvolta giorno del memento. Quindi, anche in questo passo, si nota l'attenzione critico-polemica verso il proprio tempo, però resa in modalità, diciamo, che dilettano chi legge. Non è una critica seriosa, superciliosa, per usare i termini bruniani. Certo, questo suo atteggiamento polemico fu pagato a caro prezzo, e lo stesso Bruno in molti momenti della sua opera se ne rende conto. E quello che, scusate se affretto i tempi, emerge nella proemiale epistola, sempre tratta da Della Causa, Principiet 1. Ancora una volta chiedo la pazienza di Florinda di proiettare il passo. Se dall'altro lato mi riduco a mente, esordisce così. Qui, anticipo, emerge con forza l'isolamento totale dell'intellettuale Bruno. In sostanza quasi un'anticipazione del suo destino. Certo, Bruno non era animato da sete di martirio come un Savonarola, che tra l'altro, va detto, era anche egli un frate domenicano. Direi che nella tradizione domenicana c'è questo sguardo sul mondo animato da una volontà di giustizia. Bruno era però più consapevole dei rapporti di forza e se si rende conto dell'isolamento non corre così sconsideratamente verso l'autodistruzione. La scelta sciagurata che nel 92, improvvida, perché sciagurata, fece di accettare l'invito di quel torbido personaggio che era Giovanni Mocenigo, da Venezia, fu fatta pensando alla liberalità, all'autonomia che allora la Repubblica Veneta possedeva. Ma fu un calcolo, come sappiamo, sbagliato. Comunque in questo passo c'è veramente un Bruno che lotta contro il mondo e che legittima la rappresentazione che Ernesto Ferrari ha dato della statua che ancora adesso sorge a Campo dei Fiori. Legge, se dall'altro lato mi riduco, leggo, se dall'altro lato mi riduco a mente, lasciando agli altri vostri onorati gesti da canto, per ordinazione sempre dedicata al signor di Mauvissier, per ordinazione divina e talta provvidenza e predestinazione, mi siete sufficiente saldo difensore degli ingiusti oltraggi che io patisco, dove bisognava che fosse un animo veramente eroico, e qui quasi c'è l'anticipazione del titolo della sua opera, forse più importante sul piano etico, degli eroici furori, eroico, per non dismettere le braccia, vuol dire per non far abbandonare le braccia, in senso di rinuncia, desperarsi, darsi vinto a sì rapido torrente di criminali imposture, con i quali a tutta possa m'ave fatto empeto l'invidia degli ignoranti, la presunzione di sofisti, la detrazione di malevoli, la murmurazione di servitori, i sussurri di mercenari, la contraddizione di domestici, la sospizione degli stupidi, gli scrupoli dei riportatori, i zeli di ipocriti, gli odi di barbari, le furie dei plebei, furore di popolari, lamenti di ripercossi, cioè di intellettuali che sono stati colpiti dalle sue critiche, e voci di castigati nel senso di criticati dai suoi interventi, sia pubblici sia nelle opere, o altro non mancava che un discortese, pazzo e malizioso sdegno femminile, c'è anche, non possiamo non vuole dirlo, anche una componente di misoginia in Bruno in molti punti, di cui le false lacrime, sdegno femminile di cui le false lacrime sogliono essere più potenti che quanto si voglia tumide onde, rigide tempeste di presunzioni, invidie, detrazioni, mormorii, tradimenti, ire, sdegni, odi e furori. Ecco, rivolgendosi al signor di Mauvissier, dice, ecco, vi veggio saldo, fermo e costante scoglio. Direi che qui si rivela il tributo, l'amaro pedaggio che Bruno deve pagare ai rapporti di forza che dominano nel tempo. Chiedo se posso proseguire o siamo già oltre, Florinda? Posso ancora andare avanti per un po'?
Diciamo che avremmo indicato come termine le 20, però insomma Gianfranco, secondo me, perché interrompere? Voglio dire,
se no chiedo. Non... Bene, sono contento.
Lo può fare, magari teniamo un ritardo di 10 minuti.
Sì. Non di più. Va bene. D'accordo.
Grazie
dell'assenso. Allora, quindi c'è questa componente, diciamo, di ordine individualistico, ma fondata su un orgoglio spirituale, direi aristocratico, in senso positivo, non fondato, come ho visto i più passi, sulla condizione di carattere sociale. E Lo stesso emerge anche nell'opera dell'infinito universo e mondi, ulteriore dimostrazione dell'intreccio tra etica e teoresi. Dell'infinito universo e mondi, su cui magari nel prossimo incontro insisterò maggiormente, gli argomenti sono legati proprio al rapporto tra l'infinito divino e l'infinito e la pluralità dei mondi. Questo passo rivela, da un lato, il disprezzo per le attività vili e meccaniche, e dall'altro però una posizione che apre la cultura, la possibilità di ricerca, di conoscenza a tutti. Leggo. Signor Michel di Castelnuovo, ovviamente un'altra osservazione che di sfuggita faccio è questo: la cultura italiana allora era talmente apprezzata, ma l'ho osservato Giassini l'anno scorso, che la conoscenza dell'italiano era considerato un tratto aristocratico per tutta l'alta, diciamo, nobiltà, tutti i ceti più elevati d'Europa. E a sua volta Bruno italianizza i nomi stranieri. Per esempio, Philip Sidney viene chiamato signor Filippo Sidneo, e così via. Anche qui Michel di Castelnuovo per Castelnau. È qualcosa che rivela il malinconico tramonto a cui la nostra cultura si è via via avviata. Adesso gli anglismi predominano, si impongono anche fuori luogo. Allora, fino al Cinquecento, il processo era inverso. Leggo: se io, o illustrissimo cavaliero, contrattasse l'aratro, fossi un coltivatore, un contadino, pascesse un gregge, coltivasse un orto, rassettasse un vestimento, fossi un sarto, nessuno mi guardarebbe, pochi mi osservarebbero, dei rari sarei ripreso e facilmente potrei piacere a tutti, ma per essere, notate, delineatore del campo della natura. Non a caso Bruno si considera più un fisico che un matematico, delineatore del campo e della natura. Usa una metafora di ordine agrario, direi, ma insistendo sulla osservazione e sull'esperienza della natura, non tanto su ipotesi di carattere matematico, su costruzioni di carattere matematico, su simbolo matematico. E per questo utilizzerà anche nell'opera degli Eroici Furori un simbolismo che deriva dalla tradizione dei geroglifici egizi, che avevano avuto un notevole rilancio e ripresa proprio nel corso del 400 e del 500, e che egli fa suo, ma su questo si potrà insistere in un secondo momento. Ma per essere delineatore del campo della natura, sollecito circa la pastura dell'alma, quindi dimensione anche educativa, ascesi in senso laico, come esercizio e come autoeducazione di sé, nel senso dell'ultimo Foucault, forse, la cura di sé. Pastura dell'alma, vago della cultura dell'ingegno e Dedalo, cioè costruttore circa gli abiti dell'intelletto. Infatti ci sono delle opere scritte già nella prima giovinezza in cui Bruno affronta, recuperando gli schemi di Raimondo Lullo, modelli di una logica combinatoria che vanno quindi strutturati sulla una revisione dei modelli intellettuali, delle strutture del nostro intelletto, in antitesi rispetto agli schemi della logica aristotelica, che egli conosceva e dominava benissimo. Cioè, va chiarito che Bruno critica Aristotele conoscendolo perfettamente, non con un rifiuto, ovviamente, che sarebbe stato risibile. Quindi Dedalo, cioè costruttore, architetto quasi, degli abiti dell'intelletto. Per questo motivo, ecco chi adocchiato mi minaccia, chi osservato m'assale, chi giunto mi morde, chi compreso mi vora, chi dopo avermi afferrato mi divora. Non è uno, non sono pochi, sono quasi tutti. Ecco un'altra testimonianza dell'isolamento a cui Bruno sembra essersi condannato. Se volete intendere onde sia questo, vi dico che la ragione è l'universitade che mi dispiace. la totalità, la politica, in senso di moltitudine, gli dispiace. Dirà di sé anche di essere infastidito. Quindi c'è un rapporto di consapevole conflitto, di attrito con la realtà che viene in più momenti ribadito. La totalità, l'università, gli dispiace. Il volgo codio, la moltitudine che non mi contenta, una che mi innamora. E qui c'è ovviamente riferimento che forse può farci sorridere all'unità della sapienza, della saggezza, un modello di origine platonica, ma stiamo ben attenti, questa aspirazione all'uno non è interpretata come qualcosa di teleologico, qualcosa a cui da entificare, da interpretare in senso ontologico, è una tensione costante, mi sembra di averlo già accennato, uno streben romantico. Bruno tende costantemente a ritornare all'uno, ma questo uno non si configura come un approdo rasserenante, irenico, pacificante, apre nuovamente al molteplice. E infatti, emergerà questo soprattutto negli Eroici Furori, Bruno rifiuta i tre grandi modelli dell'etica classica, che, recuperati anche in epoca umanistico-rinascimentale, cioè la pazzia stoica, la tarassia epicurea e la mesotes aristotelica. Esalterà i contrari e l'autentica virtù diventa il vizio, cioè la tensione costante, la curiosità inesauribile, uno straordinario messaggio per l'oggi, direi. Una che mi innamora, quindi una non va intesa, la Sofia, come un approdo rasserenante e definitivo, dogmatico, ma qualcosa che implica una costante tensione, non spiegherebbe altrimenti l'ammirazione che per Bruno ebbero i romantici. Quella per cui sono libero in soggezione, anche qui il gioco delle antitesi è evidente, libero in soggezione, contento in pena, ricco nella necessità, e vivo nella morte, vivo nella morte. Quella per cui non invidio a quei che sono servi, in antitesi a quello che diceva di sé, nella libertà, han pena nei piaceri, sono poveri nelle ricchezze e morti nella vita. Perché nel corpo hanno la catena che le stringe, nello spirito l'inferno che le deprime, nell'alma l'errore che le ammalia, che le ammala, nella mente il letargo che le uccide, non essendo magnanimità che le delibere, non longanimità che le innalze, non splendor che le illustre, non scienza che le avvive. E qui evidentemente troviamo i punti di riferimento, la magnanimità, che riconduce Bruno ai grandi valori della tradizione umanistica, la grandezza d'animo, longanimità, la capacità di comprendere, la pietas. Lo splendore è quello legato all'intelletto. Ricordo qui, non so, De Vulgari Eloquentia, e in cui viene celebrato il volgare che illumina chi lo utilizza. Quindi l'essere illustre legato all'intelletto, non scienza che li animi. E quindi il nesso stretto tra, direi, slancio conoscitivo ed entusiasmo dell'animo. Quindi la dimensione emotiva e quella cognitiva procedono in Bruno di pari passo. Da ultimo, stringo i tempi perché altrimenti rischio di annoiare più del dovuto, nello spaccio della bestia trionfante si traduce sul piano etico la valorizzazione del particolare, di quella che con termine dialettale egli chiama minuzzaria. Dio non è nella unità dell'assoluto, ma si manifesta nel dettaglio minimo, anche apparentemente più umile, a volte più ripugnante, come emerge nel passo iniziale. E tutto quindi va valorizzato e rappresentato. Non c'è una gerarchia a priorica a cui attenersi. Evidentemente queste posizioni erano incompatibili con l'orizzonte mentale ed etico del tempo. Bruno non poteva forse non essere messo a rogo, visto la prospettiva che apre. Il suo messaggio probabilmente può essere ripreso oggi in condizioni fortunatamente, ma sono un po' esitante nell'usare questo avverbio, migliori, fortunatamente migliori, non è così forse, perché come forme di repressione e intolleranza si stanno manifestando, ma per alcuni spiriti più aperti, illuminati, Mekri per esempio, perché no, può costituire uno dei punti di riferimento. Leggo quindi questo passo delizioso per la potenza di rappresentazione del particolare più minuto. Mercurio dice, Mercurio ricordatevi che l'ho associato a una sorta di sciamano che coniuga i mondi, l'alto e il basso, evoca, invoca ed evoca, per usare l'espressione, bella espressione di Florinda usata nel seminario. Che basta, moglie di Albenzio, e poi si riferisce al piccolo mondo di Nola, evoca il mondo della sua giovinezza. Mentre si vuole increspare gli capelli delle tempie, vegna per aver troppo scaldato il ferro, a bruciarne 57, ma che non si scotte la testa e per questa volta non biasteni quando sentirà il puzzo, ma con pazienza le passe, che dal sterco del suo bove nascono 202 scarafoni, dei quali 14 siano calpestati e uccisi da Pia d'Albenzio, 26 muoiano di rinversato, 20 doi di rinversato sarebbe il vino inacidito, 20 doi vivono in caverna, 80 vadano in pellegrinaggio per i cortili. Guardate questa rappresentazione quasi scherzosa, questi scarafoni, scarafaggi, vanno in pellegrinaggio e quasi c'è, vengono colpiti contemporaneamente, vengono elevati gli insetti e viene fatta un'ironia indiretta e perfida nei confronti della tradizione religiosa. Vadano in pellegrinaggio, ma sono scarafaggi. Vadano in pellegrinaggio per il cortile, 42 se retirino a vivere sotto quel ceppo vicino alla porta, 16 vadano in svoltando le pallotte per dove meglio gli viene comodo, il resto corra alla fortuna. A Laurenza quando si pettina caschino 17 capelli, 13 se gli rompano, e di quelli 10 rinascono in spazio di 3 giorni, e gli 7 non rinvegnano più. La cagna d'Antonio Savolino concepa 5 cagnolini, dei quali 3 a suo tempo vivano, e 2 siano gittati via. E di quei 3, il primo sia simile alla madre, il secondo sia vario, il terzo sia parte, simile al padre, parte a quello di Polidoro, al cane Polidoro, quindi una cagna poco, diciamo, onesta. In quel tempo il cucù lo so da scantare dalla Starza, una località, una sorta di frazione di Nola, e non lascio dire più nemmeno che 12 cuculate, e poi parte va dalle ruine del castello Cicala per 11 minuti, e da sé se ne vuole a Scarvaita, e di quello che deve essere appresso provvederemo poi. E poi qui c'è una notazione volutamente oscena che abbrugio, la leggo perché non penso ci siano problemi qui: nella 110ª e 12ª spinta abbia spaccio e rispedito il negozio con la mogliera, e che non è ingravide per questa volta, ma nell'altra, con quel seme in cui si convertisce il porro cotto che mangia al presente con la sapa e il pane di miglio. E poi ancora al figlio di Martinello cominciano a spuntare i peli della pubertà nel pettinale, nel pube, e insieme comincia a gallugarli la voce, il mutamento della voce tipico dell'adolescenza. E concludo. Nell'ultima parte si rivela il problema del linguaggio, che, degli ultimi due brani. Di fronte all'esplosione del molteplice, il linguaggio avverte tutto il suo limite. C'è un limite a cui insuperabile. Il linguaggio non può rappresentare la molteplicità. Avverte il suo limite, il suo finito rispetto all'infinito in cui si manifesta la divinità nella molteplicità dell'universo. Allora, e leggo quest'ultimo passo. Tu sei stato, dice Sofia, la sapienza, tanto a portare 4 minuzzarie di infinite altre che nel moderno tempo sono accadute in una piccola contrada, sarebbe Nola, dove sono 4 e 5 stanze non troppo magnifiche. Or che sarebbe se dovessi donar conto a pieno di infinite altre che nel medesimo tempo sono accadute, da cose ordinate in quella ora e per questa villa che sta alle radici del Monte Cicada? Certo non ti basterebbe un anno ad esplicarle una per una come hai cominciato a fare. Ed ecco appunto la riflessione sul linguaggio. Che credi se, oltre volessi apportare tutte le cose accadute circa la città di Nola, circa il regno di Napoli, circa l'Italia, circa l'Europa, circa tutto il globo terrestre, circa ogni altro globo infinito, come infiniti sono i mondi sottoposti alla provvidenza di Giove? Ecco quindi la dissimmetria tra l'orizzonte finito del linguaggio e la pluralità dei mondi. Invero, per apportare solo questo che è accaduto, è ordinato ad essere in un istante nell'ambito di un solo di questi orbi mondi, non ti fia mestiero di mandare 100 lingue e 100 bocche di ferro come fanno gli poeti, ma 1.000.000.000 di milioni in termini di un anno e non avere esecutate la millesima parte. E da ultimo, ancora Mercurio, dice: tutto dunque, quantunque minimo, è sotto infinitamente grande provvidenza. Ogni qualsivoglia vilissima minuzzaria in ordine del tutto universo è importantissima, perché le cose grandi sono composte delle picciole e le picciole delle piccolissime e queste degli individui minimi. Così intendi delle grandi sostanze come della grande efficace e grandi effetti. Ecco, concluderei qui per oggi, per stasera, riprendendo poi il discorso e gli eventuali interventi mercoledì prossimo. Vi ringrazio per la pazienza.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie Gianfranco. Grazie. Una vera cavalcata. E io credo che i materiali che tu hai proposto siano estremamente ricchi, ma non solo io. Quindi grazie tantissimo per la generosità e per la puntualità e il rigore del tuo lavoro. Confido che la prossima volta, la prossima settimana, ci sarà forse un poco di spazio per ragionare assieme. Però era bene, io capisco che fosse bene oggi per te impostare, insomma, no, la questione, soprattutto visto che il taglio che stai dando al lavoro è un taglio che si smarca, no, da alcune ovvietà anche rispetto alla critica bruniana. Quindi, insomma, passare attraverso testi forse inattesi in cerca del cammino etico è una scelta di grande coraggio, di cui ti ringrazio personalmente.
Io ringrazio te tanto.
Grazie Gianfranco, anche Carlo ti ringrazia.
Grazie Carlo.
Grazie.
Qui a fianco.
Buona serata.
Grazie davvero, buona serata a te Gianfranco, grazie, buona serata a tutti. L'appuntamento allora è con la seconda sessione della lettura il prossimo mercoledì. Questo sabato invece avremo, come sapete, ma forse non è male ricordarlo, l'appuntamento con Franco Pavan, col maestro Pavan, per Linguaggi in Transito, dove ci racconterà come ha fatto formazione musicale a distanza e che cosa a lui sta succedendo. In fondo quello che ci sta raccontando Gaviano a suo modo, no, è un esercizio dentro la sua esperienza didattica, e altrettanto credo accadrà per altra via con Franco Pavan sabato. E poi ribadisco, ma domani ne manderemo promemoria a tutti via email, l'appuntamento fuori calendario con il professor Carmine Di Martino su un tema che credo sia particolarmente cogente visto i cammini di quest'anno, ovvero progetti di comunità futura. E allora ci diamo appuntamento a sabato, poi a domenica e poi al prossimo mercoledì. Grazie Gianfranco.
Ricchissima la cosa. Grazie.
Grazie.
Grazie Gianfranco, buona serata a tutti.
Ciao.
Buona serata a tutti.
Buona serata.
Ciao, grazie. Ciao.